Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Il ministro esteri giapponese si recherà presto in Iran. Unione Europea, insediamenti Israele in territori palestinesi sono illegali. E ancora decine di coloni invadono la moschea Al-Aqsa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 7 luglio 2021, e cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi, che proprio si intitola Conoscere Islam. Cari amici, ora passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri giapponese intende recarsi in Iran a metà agosto. Secondo l'agenzia iraniana YJC, nel mese di agosto Toshimitsu Motegi effettuerà una visita ufficiale in Iran per incontrare i funzionari del paese asiatico e anche il nuovo presidente eletto del paese, Ebrahim Raisi. Ridurre le tensioni nella regione, renderla sempre più stabile e sicura, e sviluppare la cooperazione bilaterale tra Teheran e Tokyo saranno alcuni temi principali da trattare nella prossima visita del ministro nipponico in Iran. E il ministro degli esteri giapponese proseguirà poi le sue visite in Iraq, Turchia, Qatar ed Egitto. E l'Unione Europea chiede al regime sionista di porre fine a tutte le attività di insediamento nella Gerusalemme est occupata, la politica di Israele nei confronti dell'espansione degli insediamenti, lo sfollamento forzato, la distruzione e l'occupazione delle case sono illegali ai sensi del diritto internazionale, l'ha dichiarato il rappresentante dell'Unione Europea in Palestina, citato dall'agenzia iraniana YJC, e sottolineando che questo regime deve fermare subito queste politiche illegali. Il funzionario europeo ha inoltre sottolineato l'importanza di trovare una soluzione alla questione palestinese che porti alla fine dell'occupazione e soddisfi le aspettative dei palestinesi per avere uno Stato indipendente. Restiamo sempre in Asia occidentale e passiamo al Quds. Martedì mattina decine di coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. Secondo fonti locali, almeno 44 coloni sono entrati nella moschea in gruppi attraverso la porta di Al-Maghariba e hanno visitato i suoi cortili sotto la protezione della polizia. 12 ufficiali militari dei servizi segreti hanno invaso la moschea e i suoi edifici di preghiera. Secondo quanto riferito, alcuni coloni hanno eseguito preghiere ebraiche durante i loro tour nel luogo sacro islamico. La moschea di Al-Aqsa è quotidianamente invasa da parte dei coloni ebrei e delle forze di polizia al mattino e il pomeriggio, tranne il venerdì ed il sabato. La polizia sionista chiude la porta al Maghariba, che viene utilizzata dagli ebrei per entrare nella moschea dopo che i coloni hanno completato le loro visite mattutine al luogo sacro. Più tardi, nel pomeriggio, lo stesso cancello viene riaperto per le visite serali dei coloni. E poi il più grande fondo pensione norvegese KLP ha annunciato lunedì scorso di aver venduto le attività di 16 società e di non investirvi più a causa dei loro legami con gli insediamenti sionisti in Cisgiordania, incluso il gigante delle apparecchiature per le telecomunicazioni Motorola, e riferisce la Associated Press. KLP, con sede a Oslo, che gestisce oltre 335 miliardi, ha spiegato che dopo aver provato a parlare con aziende tra cui banche, costruzioni, infrastrutture e telecomunicazioni, ha venduto azioni e obbligazioni del valore 32 milioni. A partire da giugno 2021 non farà più affari con queste società. C'è un rischio inaccettabile che le aziende escluse contribuiscano alla violazione dei diritti umani in situazioni di guerra e conflitto attraverso il loro collegamento con gli insediamenti sionisti nella Cisgiordania occupata, ha dichiarato analista Kiran Aziz in una nota. Insieme ad altri paesi, la Norvegia considera gli insediamenti sionisti in Cisgiordania come una violazione del diritto internazionale. E passiamo in Germania. Era da 50 anni un informatore del servizio dell'intelligence federale tedesco BND, ma da almeno 10 anni faceva il doppio gioco e passava segreti alla Cina. Per questo le autorità della Germania hanno arrestato un politologo di 75 anni, identificato solo come Klaus L., oramai in pensione, lo riporta l'agenzia Nova. Pubblicamente l'uomo lavorava per la Hans Schindel Foundation, istituto di ricerca politica molto vicino all'Unione Cristiano Sociale, il partito alleato dei conservatori della cancelleria Angela Merkel. Guidava anche un think tank dal 2001, grazie al quale si era costruito una reputazione internazionale che lo aveva portato a ricevere frequenti inviti per eventi all'estero, in particolare in Russia, nei Balcani, in Sudafrica, nell'Asia meridionale. Segretamente, secondo l'accusa della procura, Klaus L. passava però regolarmente informazioni ai servizi di intelligence cinesi prima e dopo visite di Stato o conferenze internazionali, anche su temi di attualità. Il reclutamento sarebbe avvenuto nel 2010, quando il politologo si recò a Shanghai per una conferenza e fu avvicinato da agenti di un servizio di intelligence cinese intenzionati a ottenere la collaborazione del rinomato esperto tedesco. Klaus L. è finito nel mirino della procura di Monaco nel novembre del 2019, quando si è visto setacciare la propria abitazione dalle forze dell'ordine. Il politologo non ha negato di aver svolto attività di spionaggio per la Cina, ma sostiene di aver riferito alla BND dei suoi contatti con i servizi della Repubblica Popolare, almeno inizialmente. Il Servizio Federale per la Sicurezza FSB della Federazione Russa ha arrestato a San Pietroburgo martedì 6 luglio il console estone e presso la suddetta città Marta Liat, mentre un cittadino russo gli consegnava documenti classificati. A riferirlo il medesimo martedì è stata l'agenzia di stampa russa TASS, la quale ha riportato il comunicato dell'FSB. I servizi segreti russi hanno sottolineato che attività di scambio di documentazione riservata non è compatibile con lo status di rappresentante diplomatico, affermando che l'accessione di materiale top secret è un atto ostile nei confronti della Federazione Russa. Di conseguenza, le autorità di Mosca hanno annunciato che saranno presi provvedimenti contro il diplomatico estone in conformità al diritto internazionale. La posizione giuridica di Leat sarà valutata alla luce del suo status diplomatico e, secondo la normativa internazionale, i funzionari godono dell'immunità diplomatica nel paese in cui operano, ovvero trattamenti particolari concessi agli agenti accreditati presso uno Stato o un'organizzazione internazionale. Tuttavia, tali garanzie vengono meno in caso in cui vengano commessi atti ostili e violazioni della legge. Un numero record di 4,5 milioni di bambini, 2 su 3 nel Sud Sudan, hanno un disperato bisogno di aiuto umanitario. Lo ricorda l'UNICEF in vista del 10° anniversario dell'indipendenza del Sud Sudan, che ricorre il 9 luglio 2021. Episodi di violenza e conflitto, inondazioni ricorrenti, siccità, altri eventi meteorologici estremi, alimenti dal cambiamento climatico e una crisi economica sempre più profonda hanno portato a un'insicurezza alimentare estremamente elevata e a una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, afferma UNICEF. Il premier italiano ha fatto appello ai governi e alle imprese affinché le disparità vengano superate e venga dato potere a una nuova generazione di donne, lo riporta Sputnik. Il premier Mario Draghi ha usato parole chiare e decise per chiedere ai grandi del mondo un impegno maggiore nel raggiungere la parità di genere. Parlando alla terza sessione plenaria del G20 Empower, che si è svolta ieri, il presidente del Consiglio italiano non ha fatto sconti per nessuno. Questa sessione riunisce in un gruppo di lavoro settore privato e governi per promuovere l'emancipazione delle donne nei ruoli di leadership. Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità. Secondo Draghi, all'esecutivo di ogni Stato è dato il compito di rafforzare i servizi per l'infanzia, mentre alle imprese quello di trovare il modo più adatto per adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici non esiste. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia costruirà una centrale nucleare per Egitto. La costruzione della centrale nucleare egiziana con la partecipazione russa. A dare la notizia, Gregory Sosnin, vice direttore di Rosatom. Il progetto fa parte del grande piano russo per avere un ruolo più attivo sia in Asia occidentale che in Africa. Il paese che ha contribuito maggiormente a spingere la Russia di nuovo in primo piano sulla scena mediorientale è stato l'Egitto. Mosca ed al-Sisi hanno sviluppato i vecchi legami che da tempo l'Unione Sovietica aveva stabilito facendo dell'Egitto un suo fedele alleato. I due paesi nel settembre del 2014 firmarono un contratto per la fornitura di armi russe pari a 3,5 miliardi di USA dollari, al quale si aggiunse l'anno dopo un accordo tra il colosso dell'energia nucleare russa Rosatom ed il governo egiziano per la costruzione della centrale nucleare di Al-Daba. La centrale rappresenta, dopo la diga di Aswan, il più grande progetto infrastrutturale russo in Egitto. L'Egitto è diventato il primo partner commerciale della Russia in Africa, dopo che il volume degli scambi commerciali ha raggiunto i 3,8 miliardi di dollari nel 2019. Lo ha detto la ministra della cooperazione internazionale egiziana Rania Ahmachat durante la partecipazione al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Al-Mashat ha discusso con il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, dell'accordo di libero scambio tra Egitto e l'Unione Economica Eurasiatica e del progetto per realizzare la centrale nucleare di Daba, oltre agli investimenti russi in settori di interesse comune.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Benvenuti ad un'altra puntata del programma Conoscere Islam. Nelle varie storie che vi riporteremo, voi potete conoscere la straordinaria personalità di colui che divenne l'ultimo messaggero di Dio, una vita fatta di grandi sacrifici che ha segnato cambiamenti radicali nella storia umana. Nei primi 3 anni della profezia di Muhammad, solo poche persone avevano trovato il coraggio di avvicinarsi alla parola di Dio. Erano pochi di numero, ma grandissimi nell'anima e nella volontà di conoscere la verità. Dopo questi 3 anni di missione segreta, il profeta Muhammad ricevette l'ordine da parte del suo Signore Altissimo di stendere la sua predicazione al resto della città e di radunare i suoi parenti e nobili della Mecca e di renderli pubblica e chiara il messaggio di Allah. La maggior parte di loro era convinta che la predicazione del profeta Muhammad, la pace sia con lui, che invitava la gente, come lo affermavano i suoi profeti precedenti, ad adorare il Dio unico onnipotente, negando la divinità di tutti gli altri idoli, fosse un'offesa gravissima per le tribù che avevano posto una statua in rappresentanza della loro tribù e del loro credo nel recinto sacro della Kaaba. Inoltre, alcune implicazioni e moltissimi concetti religiosi, morali e sociali riportati dalla nuova religione e quindi dal profeta Muhammad sembrava che volesse minare alle basi la società non più monoteista della città santa della Mecca. Dopo il rifiuto dei nobili del Quraysh, Muhammad decise di chiamare la gente della Mecca ai piedi dell'altura di Safa per avvertirla del messaggio di Dio e per parlare della brutta fine che le aspettava se avesse continuato a lodare gli idoli senza anime anziché Dio, il creatore dei monti. In quell'occasione l'inviato di Dio le parlò apertamente del giorno del giudizio, della morte, non più come la fine certa di ogni individuo, ma come l'inizio di un'altra vita più lunga ed eterna. E questo era il contenuto principale del suo discorso per il quale aveva svegliato gli abitanti della Kaaba, dando loro la notizia della terribile fine che li aspettava in caso di disobbedienza alla volontà del Signore. La reazione della gente all'inizio era la curiosità, trasformandosi poi in una grande incredulità e senso di fastidio, per finire in un generale senso di paura e intolleranza. Muhammad venne preso poi a sassate dalla sua stessa gente, e se non fosse per il soccorso di Ali e Zaid, l'intolleranza della gente poteva portarla a voler uccidere l'ultimo messaggero di Dio. Però pian piano le parole dell'inviato di Dio, per la sua bellezza esteriore e linguistica senza precedenti in tutta la storia della letteratura poetica araba, sia per il suo contenuto altissimo che non sfuggiva agli interlocutori più saggi e sapienti, penetrava rapidamente nei cuori e riusciva a commemorare e commuovere anche i cuori più duri ed ostili, a travolgere le anime pure che erano in cerca della verità. Il mese del pellegrinaggio ormai era vicino e molti arabi da tutta la penisola araba si riunivano là per visitare quel luogo sacro e per rendere omaggio a dei presenti all'interno della Kaaba. Quindi era una buona occasione per l'inviato di Dio di diffondere il messaggio divino tra i pellegrini che si recava in quella città. I nobili della Mecca, temendo molto l'influenza straordinaria delle sue parole, decisero di inviare Umayyad ibn Khalaf, uno dei nobili della Mecca, come il loro rappresentante da Muhammad, per convincerlo a rinunciare al suo invito divino almeno durante il periodo di pellegrinaggio. Umayyad, dopo l'incontro con Muhammad, tornò a mani vuote dai suoi amici che si erano radunati alla Kaaba, confessando che convincere Muhammad a rinunciare al suo invito